vi voglio vedere attenti questa sera, perché per quanto sono bruttino e un pochino scilinguato, però il Signore mi ha dato qualcosa per voi e penso che è importante che ascoltate e che siamo alla presenza del Signore. Perché vi posso dire una cosa, chi di voi non ha mai dormito durante una predica? Non ci credo nemmeno se vi vedo. Magari non ti sei proprio addormentato, no? Però, o che non ha mai visto una persona dormire durante una predica. Ah, già è cambiato. Ora vi dico una cosa. Non è che abbiamo visto dormire durante una predica perché predicava, succedeva, una volta c'era in una chiesa, che quando predicava un fratello tutti quanti come si andava e si sapeva che predicava lui, dice e oggi devo dormire di nuovo, perché aveva una voce che davvero conciliava col sonno. Però io penso una cosa, che se andiamo con aspettativa, no? Non ci prende il sonno. E ricordatevi una cosa, che o sai parlare o non sai parlare, o sei bello o sei brutto, o non sei un buon predicatore o sei buon predicatore, nel momento in cui vieni qua e ci vieni con la consapevolezza che Dio ti ha dato un messaggio, manderà qualcosa di fruttifero nelle vostre vite, nelle nostre vite. Quindi quando andiamo in chiesa, non andiamo a vedere se predica il fratello Brunello, oh, che lagna, o predica il fratello Giovanni, mamma com'è lungo, o predica il fratello, il pastore dice, beh, meno male che oggi c'è il pastore. No, c'è sempre qualcosa di speciale che Dio ha preparato per i vostri cuori. E anche questa sera Dio ha preparato qualcosa di speciale. Se sei venuto con aspettative, riceverai. Se invece appena hai visto che non predicava il pastore, sta predicando il fratello Brunello, hai cominciato a fare e allora sei, non riceverai nulla e te ne vai per come sei venuta. Se invece le aspettative ci sono, e non su di me ma sulla parola di Dio, te ne uscirai davvero riempita e il Signore farà un'opera speciale su di te questa sera. Amen. Sei convinta che il Signore, e sei convinto che il Signore farà qualcosa di speciale stasera per te? Amen. Amen, Aldo, grande Aldo. Vogliamo leggere in Atti 20 dal verso 1 al verso 12, anzi dal verso 6. Trascorsi i giorni degli azimi, partimmo da Filippo e dopo 5 giorni lì raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Nella sala di sopra, dove erano riuniti, c'erano molte lampade, come queste forse. C'erano molte lampade. E mo' perso per il tempo. C'erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, o Eutico, non lo so come si pronuncia, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e abbracciatolo disse: «Non vi turbate, perché la sua anima è in lui». Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo. E dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, partì. Il giovane fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati. Fin qui la parola di Dio. Come vediamo, il contesto di questo brano è il terzo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo. L'episodio dove avviene? Avviene nella città di Troas. Che episodio è avvenuto? Là c'era l'Apostolo Paolo che andava per portare la parola di Dio, no? E l'apostolo Paolo era un po' come il fratello Giovanni, no? Si dilungava molto. Infatti vediamo che fino a mezzanotte lui ancora stava parlando, lui ancora portava la parola di Dio. Dove ci troviamo? Allora, era il primo giorno della settimana. Nel primo giorno della settimana si usava in quel tempo andare a spezzare, fare la cena del Signore e quindi fare un culto, parlare, e queste non avvenivano in templi o molto grandi, roba, ma avvenivano nelle case. Erano delle cellule, diciamo, come li facciamo oggi noi, però molto grandi, perché se leggiamo il contesto vediamo che c'erano molte lampade, significa che forse il luogo era abbastanza grande, no? Perché sennò tutte queste lampade a che servono? Anche se qua ne abbiamo tante, non è che è molto grande. Però evidentemente tutte queste lampade c'erano perché c'era molta gente e quindi era molto grande il luogo. Nello stesso tempo c'era sicuramente molta gente, perché se c'era gente pure seduta sul davanzale di una finestra, significa che era un luogo con tanta gente dentro, no? In più penso che faceva anche un po' caldo. Quasi muore dal caldo soltanto questa lampada che ti viene dentro. Immaginatevi tante lampade così che ti vengono. Sicuramente ci sarà stato un caldo tremendo lì dentro, e lo si evince anche dal fatto che c'era la finestra aperta. Cioè, non si tiene una finestra aperta se fa freddo. Quindi questo seduto sul davanzale è l'apostolo Paolo che stava predicando. Si fa la mezzanotte, quindi pensate a quant'ora questo qua che stava predicando. E la gente era attenta, la gente era attenta. C'era questo giovane e quindi dici, ma come si fa? Dopo tanto tempo che questo sta predicando ancora, essere attenti. Evidentemente proprio bramavano la parola, proprio avevano bisogno di sentire la parola di Dio. C'era questo amore che avevano dentro per la parola del Signore. Però c'è pure questo giovane. Questo giovane, immaginiamolo seduto ad un terzo piano, grazie fratello Eliseo, sei sempre un amore. Immaginatevi questo giovane sul davanzale. Io ho cercato un pochino di immaginarmelo com'era. Questo si era seduto sul davanzale sicuramente perché aveva caldo, oppure perché era l'unico posto dove si poteva andare a sedere perché c'era molta gente. Uno dei due motivi doveva essere. E nello stesso tempo mi sono immaginato che ha scelto quel posto evidentemente perché gli interessava sicuramente quello che Paolo aveva da dire, ma gli interessava pure quello che magari avveniva fuori. Quindi dice, ma sto con una mezza parte dentro. I nostri giovani fanno pure così, no? A volte li vedi, sono attenti certe volte con, mentre che uno predica, se è arrivato un messaggino magari per rispondere, non lo fate più, perché se vi troviamo col cellulare sequestrato. E quindi succede questo, no? Che magari nei giovani c'è questo interesse verso il mondo e l'interesse verso le cose di Dio. E quindi penso che questo giovane aveva questo mezzo interesse qua, anche perché si è addormentato, mentre gli altri erano molto attenti e volevano ancora ricevere, dice perché, e vi dimostra anche il perché questo ancora continuavano e volevano ricevere, per il fatto che è arrivata a mezzanotte, dopo tutto quello che è successo, cioè questo che è caduto, dice mo è morto, no poi non è morto, sono risaliti sopra, hanno spezzato il pane insieme, quindi hanno fatto la cena del Signore, e sono rimasti insieme ancora fino all'alba. Vi immaginate il fratello Eliseo, succede una cosa del genere, cade uno dal terzo piano. Ce ne dobbiamo andare tutti quanti tutti a casa, ci caccia tutti, ci manda tutti a casa, è finito il culto. Subito l'ansia, la cosa. E invece questi no. Che cosa succede? Succede che tutti quanti ancora vogliono ricevere, come se non fosse successo nulla. Si rimettono di nuovo ad ascoltare la parola di Dio, volevano cibarsi sempre di più. Dici, no, ma domani parte, sta partendo il nostro caro amato fratello, dici, io ho bisogno di ascoltare la parola di Dio, ho bisogno di avere cibo spirituale. Bramavano davvero la parola. E ritorniamo al giovane, che cosa avviene? Lui cade in questo sonno. Io sto sonno non lo vedo più come un sonno fisico, ma vedo proprio un sonno spirituale. Cade, immaginatevi una persona che cade dal terzo piano, pure che non è addormentato, cerca di arrampicarsi, così magari, di tenersi, e c'è una possibilità di salvezza. Ma uno che dorme, è difficile. No, non è possibile che rimane vivo, perché la cosa più importante, la cosa più pesante è la testa. Sicuramente cadi di testa e non c'è niente a che fare, sei morto tranquillamente, non hai neanche il tempo di aggrapparti, di fare. Se cadi che sei sveglio è un altro tipo di discorso, ti puoi tenere a qualche posto, trovi qualche appiglio, riesci a cadere magari di gambe e non di testa, e quindi c'è più probabilità di salvezza. Ma sicuramente non c'era possibilità di salvezza a uno che cade nel sonno. Cade gente dalle sedie e muore quando cade dal sonno, quando c'è uno svenimento. Proprio questa è la paura quando succedono degli svenimenti, proprio che uno può cadere e può morire cadendo da una sedia o cadendo così, da in piedi a cadere. Perché? Perché arrivi proprio senza sensi per terra. E il rischio è molto alto. Questo qua, sto ragazzo, arriva, cade dal terzo piano. Che cosa fa l'apostolo Paolo? Scende subito, vedete? È il primo ad arrivare, subito abbraccia questo ragazzo. E lo Spirito di Dio entra in lui prepotentemente. Uno spirito di guarigione entra in quel giovane. E quel giovane dice, l'anima sua è ancora presente, dice la parola. L'anima sua è ancora presente, pensate alla potenza di spirito che c'era in quell'uomo, la potenza dello Spirito Santo che invade quel giovane e fa un'opera meravigliosa. Avvengono guarigioni in quel tempo speciali. Ma perché avveniva tutto ciò? Perché in quel tempo è avvenuto questo e oggi non riusciamo a far guarire le persone neanche a volte di un raffreddore? È importante quanto tempo passiamo alla presenza di Dio. In quel giovane è avvenuto sicuramente in quello stesso momento un risveglio spirituale. Quella chiesa era una chiesa dove il risveglio era arrivato. Quella chiesa bramava la parola di Dio. Noi dobbiamo bramare la parola di Dio. Noi non possiamo cibarci di quello che ci dà il mondo, noi dobbiamo cibarci della parola di Dio. Solo la parola di Dio può darci quella potenza spirituale, quella forza dello Spirito Santo che possa invadere le nostre vite e possiamo davvero dire, io sono un tutt'uno con il mio Signore. Io sono un tutt'uno con il mio Signore, questo è quello che aveva sperimentato Paolo, questo era quello che viveva Paolo e questo riusciva a dare. Riusciva a dare la potenza che aveva ricevuto dal Signore. Ecco perché tu sei il risveglio, tu sei il risveglio, tu sei il risveglio. Ognuno di noi è il risveglio. Ognuno di noi deve vivere l'esperienza che Paolo ha vissuto insieme al Signore, giorno per giorno. Noi non possiamo stare come quel giovane qua, un po' per vedere se che cosa avviene lì fuori. E poi vedere quello che Dio ci fa e ci dà in questo momento. Oggi è il tempo del risveglio, non è domani. Vi voglio leggere una parte. In Romani 13, dal verso 11 al verso 14, leggiamo. Ah, Bibbia è nuova. Allora, Romani 13, 11, 14. Sta scritto, e questo dobbiamo fare, cosci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza vi è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Questi passi della scrittura, quello che ho letto prima e quello che ho letto adesso, ci insegnano delle cose speciali, che cosa dobbiamo vivere in questo momento. Io non lo so davvero quante persone ancora fanno il culto di famiglia, noi non riusciamo a farlo. Io penso che è importante crescere insieme nella famiglia, fare i culti di famiglia, iniziare a vivere questo insieme ai nostri figli. Oggi siamo un po' troppo permissivi, nel senso che purtroppo vogliono andare qua, vogliono andare là, ma lo fanno tutti, ma lo fanno tutti, ma lo fanno tutti, ed è vero, lo fanno tutti quanti gli altri, ma noi dobbiamo essere delle persone speciali, delle persone diverse. La cosa più importante, e lo dobbiamo inculcare, e spero che questa sera mia figlia mi stia ascoltando, la cosa più importante è Dio. Prima viene Dio, e poi vengono le cose che dobbiamo fare nel mondo, se ci sono cose che dobbiamo fare. Però la cosa importante è avere Dio nella propria vita, sempre accanto. Non invochiamolo soltanto nei momenti di bisogno. Dio non è una partita doppia, no? In contabilità noi facciamo la partita doppia. E il dare è sempre uguale all'avere. E noi pensiamo che anche con Dio è così, anche con i fratelli è così, anche con il mondo è così. No. Gesù ci ha dimostrato che essere cristiani e voler vivere come vive Lui, non c'è la partita doppia. Lui ha amato senza che abbia pensare se tu l'amavi o non l'amavi. Lui è morto per ognuno di noi senza che nessuno di noi è morto per Lui. Eppure Lui è morto per te, è morto per me, è morto per ognuno di noi. Dio non è una partita doppia. Il fratello non è una partita doppia. Anche quelli che sono nel mondo, Dio ci ha chiamato di amarli. Non sono una partita doppia. Amare non significa che io devo amare per essere amato. Amare significa amare. E quando tu ami, allora sì che hai sperimentato davvero la potenza di Dio nella tua vita. Non c'è potenza se non c'è amore. Chi sperimenta davvero una nuova nascita, chi si è e poi c'è stata la seconda sezione, quindi significa che Lui è stato dalle 10 alle 5 sempre a parlare delle cose di Dio. Gloria a Dio, come fai a non amarlo? Io lo amo, fratello Giovanni, anche per questo, forse anche perché parla troppo, però è innamorato davvero del Signore, questo è qualcosa di bello, è qualcosa che dovremmo avere tutti quanti. Poi un'altra parte del risveglio, no? Il risveglio per i cristiani, ricevono uno spirito di preghiera. Quando davvero c'è un risveglio nella tua vita, nella mia vita, nella vita di ognuno di noi, c'è l'amore verso la preghiera, di stare alla presenza di Dio, di davvero avere un dialogo col tuo Padre Celeste. Questo è un frutto del risveglio, questo è un frutto di quello che avviene giorno per giorno. Uno dice mi sono risvegliato, ma di cosa? Ma pensiamo davvero che il risveglio è che il Signore viene e ci porta il caffè con i dolcini, il cornetto come ti piace, eppure il giornale, perché siamo abituati magari a stare a letto e leggerci pure il giornale a letto. Se noi pensiamo che il risveglio è questo, e che il Signore ci porta questo, e il risveglio non verrà mai. Se noi pensiamo che il risveglio ce lo porta il grande pastore che viene di fuori, e poi pensiamo che noi ascoltiamo qualcosa da quello, cerchiamo di imitarlo, andiamo fuori e poi aspettiamo che le persone si mettano in ginocchio e si convertano. Se questo risveglio non lo viviamo giorno per giorno e non lo viviamo nella nostra vita, se questo risveglio non avviene perché pieghiamo le nostre ginocchia davanti a Dio e siamo alla presenza del Signore e iniziamo a leggere la parola di Dio e davvero ad avere questo amore per le anime perdute, avere amore verso i nostri fratelli, avere amore verso i nostri familiari, avere amore verso la nostra famiglia, allora penso che il risveglio ancora deve avvenire nelle nostre vite. Il fatto di accettare Gesù è un primo passo, no? Oggi ci sarà qua, penso che tutti quanti abbiamo già fatto la decisione per Gesù. Questa sera dobbiamo fare una decisione ancora più grossa. Vogliamo risvegliarci nell'amore di Dio e vogliamo viverlo giorno per giorno, consacrarci al Signore per quello che Lui desidera. Vogliamo che davvero la nostra vita sia oggi un risveglio assoluto in ognuno di noi. Vogliamo iniziare ad ascoltare quello che il Signore ci ha da dire momento dopo momento. E voglio concludere con quello che è avvenuto alla Pentecoste, no? È iniziata con l'adunanza dei santi, poi si è manifestata la raccolta dei peccatori. Quindi è iniziata con una semplice riunione di preghiera, ma è terminata con un grande battesimo di migliaia di convertiti. Leggiamo in Atti 1:12-14. Con questo voglio concludere, anche perché sto morendo di caldo. E non voglio essere il fratello Giovanni, che poi lui dice sei diventato peggio di me. Atti 1:12-14 dice: allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti perseveravano concordi nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In Atti 2:1-4 dice ancora: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti, non uno, furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ed ancora, Atti 2:37-47. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e per quando il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Questo succede quando la Chiesa è risvegliata. Questo succede quando tu dici: io sono risvegliato. Questo succede quando ognuno di noi è risvegliato, quando le chiese sono risvegliate, quando la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo scende nelle chiese e in tutti noi. Penso che questo è il tempo davvero nuovo, è un tempo nuovo per ognuno di noi. Io credo che quello che il pastore che è venuto la volta scorsa ha visto su di noi, sta nuvola sulla Calabria, penso che sia davvero il tempo che il Signore ha preparato qualcosa di speciale, che scenderà da questa nuvola fiumi di benedizione sui propri figli, che lo Spirito di Dio scende su ognuno di noi e che noi sperimenteremo sempre di più la potenza dello Spirito nelle nostre vite. E lo riusciamo a trasmettere agli altri, a chi ci sta vicino, essere esempi, essere davvero qualcosa di speciale per gli altri. Dici: ma che cosa ha ricevuto questa persona che io ancora non ho? Questo dobbiamo far bramare alle persone che sono vicino a noi. Ma che cosa ti ha dato questo Dio che io non ho? Dobbiamo far crescere questo desiderio. Io non lo so che cosa sono riuscito a trasmettere questa sera ad ognuno di voi. So che non parlando bene, forse non mi esprimo neanche tanto bene, forse ho trasmesso il 30% di quello che Dio mi ha dato. L'altro 70% questa sera tu lo vieni a ricevere qua, perché il Signore direttamente parlerà al tuo cuore. Questa sera il Signore parlerà direttamente al tuo cuore. Io ti ho potuto trasmettere il 30%. Perché non so parlare, perché forse ancora non riesco nemmeno ad ascoltare bene quello che il Signore mi dice, no? E quindi dirlo viene difficile. Io sono convinto che quel poco che ho potuto darti, no? Sarà in abbondanza in quello che ti darà questa sera. Ognuno di noi questa sera si metterà ai piedi del Signore e ascolterà quello che il Signore ha da dire. Fratello Opi, puoi venire? Basta, penso che questo è il tuo momento di guidare davvero questo tempo, perché è tempo di risveglio, è tempo di ritornare con umiltà al nostro Signore, è tempo di sperimentare di nuovo il primo amore che abbiamo ricevuto quando abbiamo accettato Gesù. Amen.
Coro. Invece fratello Brunello ha saputo trasmettere benissimo quello che aleggia nell'aria. Se tu sei un benché minimo sensibile a quello che Dio vuole fare. Noi lo chiamiamo risveglio pensando fosse una cosa straordinaria che accade di tanto in tanto. Ma sapete, Sono tanti anni che io leggo la Bibbia, tanti anni che io studio anche vari risvegli, e alla fine la mia conclusione è sempre quella. Non è una cosa straordinaria che Dio di tanto in tanto fa. Sapete qual è il cuore nel cuore di Dio? Lui vuole che tu e io siamo risvegliati quando? Sempre. Sempre. E se è una cosa che tu pensi alla lontana, sei fuori posto. Il risveglio è oggi. Per chi? Per chi è il risveglio? Per me. E il risveglio avviene quando noi entriamo nel disegno che Dio ha per ognuno di noi. E se non vivi risveglio è perché ancora non sei entrato perfettamente nel disegno che Dio ha per te. Questa è la verità biblica. Così io la devo dire. Chi vuole entrare nel disegno di Dio? Chi vuole dire, Signore, voglio che tu risvegli me. Alziamoci in piedi. Dove poi si può anche salmeggiare, scegli. Chiudiamo i nostri occhi. Sì, Signore. Ascoltare il fratello il 30%, il 70% lo devi fare tu, in ognuno di noi. E da te Spirito Santo, che ora ci aspettiamo, che tu compi quell'opera in ognuno di noi. C'è qualcuno qui in mezzo a noi che non sa di che cosa stiamo parlando? Tu ti stai chiedendo, ma che cosa, non ho capito di che cosa stanno parlando. Ma forse hai capito solo questo. Dio vuole avere un ruolo nella mia vita in misura come io non lo sto vivendo in questo momento. Dio si vuole manifestare nella mia vita in misura come in questo momento io non lo sto vivendo. Se tu hai capito questo, hai capito la cosa che conta. E a questa verità c'è solo una cosa che puoi fare: dare una risposta. E a tutti quelli che è arrivato questo messaggio, io ancora non sono entrato al 100% in quella visione che Dio ha per me, ma io voglio entrare in questa visione, voglio entrare in questo piano che Dio ha per me. C'è qualcuno che vuole fare questo? È nato il desiderio in te? Basta fare di Dio la ruota di scorta o l'ombrello. Signore, ora io voglio entrare nel tuo piano e puoi contare su di me, Signore. C'è qualcuno che vuole entrare in questa visione per la propria vita? Se c'è qualcuno, vieni qua davanti. La misura la stabilisce la parola di Dio. Ha imposto le mani, le persone sono guarite. Hai già cacciato demoni. Se tu queste cose non le vivi, tu ancora non sei entrato nel piano di Dio nella tua vita. Semplice. Perché la parola di Dio dice: questi sono i segni che seguiranno coloro che avranno creduto. Cacceranno demoni, imporranno le mani agli ammalati. E tutto questo solo come contorno per portare un messaggio meraviglioso di salvezza a chiunque è intorno a noi. Chi vuole entrare in questa visione che Gesù ha per noi? Fate un passo avanti, devono venire altri. Qua davanti, un passo avanti. Voglio essere molto sincero con voi. Io potrei dire: io sono il pastore di questa chiesa. Ho seguito una vocazione, una chiamata. Ho lasciato la mia patria. Ho lasciato soldi sicuri. Ho lasciato benessere. Io sono nel piano di Dio. Ma sapete, quando io mi misuro nello specchio della parola, sapete che cosa nasce in me? Un desiderio, una richiesta. Signore, ancora non sono arrivato. Ancora quello che è lo standard tuo nella mia vita, io non lo vedo al 100%. E posso dire che ho imposto le mani, persone sono guarite. E posso dire che ho cacciato demoni, lo sto facendo continuamente. Posso dire che ho ricevuto guarigione nell'anima. Posso dire che ho ministrato guarigione nell'anima. E persone sono guarite. Eppure, se guardo la misura della parola, io ancora non ci sono. Tu ci sei. Se non ci sei, il tuo posto dov'è in questo momento? Là dietro? O qua davanti? A te la scelta. Cominciamo a capire. Fate un passo avanti. Devono venire altri. Che canto hai? Pentecoste, come ha iniziato? Come ha iniziato? 120 persone che hanno pregato giorno per giorno. Domenica scorsa ci siamo lasciati con un compito: comincia a pregare il doppio del tempo che hai fatto finora. Quanti l'hanno fatto? Il doppio del tempo di preghiera ogni giorno. Chi l'ha fatto? 1, 2, 3, 4, 5. Allora non abbiamo capito ancora niente. Ciò che Dio deve fare, lo fa quando tu e io disperatamente abbiamo bisogno di Gesù, di passare tempo con Gesù, dove nessuno ci vede, perché il mio tempo con il mio Gesù. Cercalo, insisti. E se questa settimana non ci sei riuscito, ora comincia. Comincia a cercare il volto del Signore, perché solo dalla Sua presenza può venire la realizzazione del Suo piano nella tua vita. Cantiamo questo canto come Chiesa, come corpo. Facciamo parte gli uni degli altri. Canta con tutto il tuo cuore. Barattino vuole Giubechdaldolai. Non abbiamo bisogno che chiedere che lo Spirito Santo viene, c'è già. Usa il linguaggio che ti ha dato affinché Lui possa ministrare su di te. Parla, canta in lingue ora. Lo Spirito Santo è l'opera. Comincia a visitare singole vite, singole persone. Aspettato da Lui. Lo Spirito Santo deve operare. Lui deve parlare a te. Lui ti deve toccare. Banahana banandaha dubu.